Ed eccoci qui, nuovo episodio di Serial Chiller, episodio molto tecnico, parleremo di tante cose interessanti, tra cui come funzionano i ratings negli Stati Uniti, come funziona la scrittura di una serie TV, vi consiglierò nuovi show, in particolare in questi giorni sono partite due cose che mi stanno piacendo parecchio, tra cui un teen drama che attendevo con ansia e che ricorda un po' D.O.C. E Dawson Creek e per un altro motivo One Tree Hill. Io nel frattempo condivido i vari link sui social così potete partecipare anche voi all'episodio. Vi ricordo che potete scrivermi, ma ormai lo sapete bene, dove volete, nel gruppo Serial Chiller su Facebook. Potete contattarmi su Messenger, potete anche scrivere nella chat ufficiale di Spreaker. Insomma, potete mandarmi segnali di fumo, siete i benvenuti ovunque. E io sono reduce da una giornata abbastanza pesante, ma intendo rilassarmi stasera con un bel po' di serie TV. Ultimamente sto facendo dei rewatch perché non solo ho nuove serie TV da vedere, non solo ho cose in anteprima da finire, cioè rispetto agli altri, a tutti gli altri, ho anche delle cose in anteprima da vedere, ma mi metto a fare anche i rewatch perché è un po' nella natura di noi telefili fare i rewatch nel periodo meno adatto. E ultimamente, come ben sapete, ne ho parlato tantissimo sui social, ho fatto il rewatch di Dawson Creek e ieri ho iniziato un mini rewatch di Grey's Anatomy. E la scorsa settimana abbiamo parlato di Grey's Anatomy, ma comunque mi sono ritrovato a guardare quegli episodi della seconda stagione in cui Meredith ha la mano in un paziente, blocca un ordigno, c'era Cristina Ricci come guest star, e ieri riflettevo su questa cosa, che Grey's Anatomy era davvero davvero bello in quel periodo, credo sia stato il peak di Grey's Anatomy, e quell'episodio andò anche in onda dopo il Super Bowl, quindi non so, è tempo di rewatch, non so se anche per voi ultimamente è tempo di rewatch, ma passiamo agli argomenti dell'episodio. Vi ho promesso di insegnarvi un po' di cose oggi, perché ogni tanto mi chiedete come mai quella serie TV è stata cancellata, oppure mi chiedete che cos'è la syndication, come funzionano i ratings, ed è bello fare un po' di lezioni su questo, ed è bello scoprire queste cose, perché è sempre interessante capire anche la parte tecnica. Allora, io direi di iniziare subito dai ratings, che forse è la cosa che interessa di più alle persone, considerando che spesso vediamo tante serie TV che amiamo e le vediamo cancellate all'improvviso, e ci chiediamo, anzi mi fanno un sacco di domande su questa cosa, mi chiedono: Luigi, ma perché questa serie è stata cancellata? Com'è possibile? In realtà delle avvisaglie ci sono sempre, basta guardare gli ascolti. Io il sito che utilizzo di più per dare un'occhiata ai ratings, dare un'occhiata agli ascolti, è TV by the Numbers, che secondo me è il più autorevole quando si tratta di ascolti negli Stati Uniti. Ma come funzionano gli ascolti delle serie TV? Allora, noi in Italia abbiamo l'Auditel, questa azienda che rileva gli ascolti di una serie TV o di un programma televisivo o di qualsiasi cosa, affidando un meter a varie famiglie. Quindi le famiglie Auditel, le cosiddette famiglie Auditel, hanno un telecomandino, sono un campione, quindi non so adesso di preciso quante famiglie siano, ma loro decidono praticamente il destino dei programmi televisivi, perché in base a quel campione, che non so, sarà un 20.000, un 30.000, ora non lo so esattamente, in base a quel campione L'Auditel in Italia rileva quante persone seguono un determinato programma, quindi voi gli ascolti che vedete pubblicati tutte le mattine sui blog, sui siti, gli ascolti italiani, derivano da una statistica, da una supposizione, ecco perché alcune volte le persone sono un po', non so, c'è molto scetticismo riguardo l'Auditel, perché tu dici sì, questo programma ha fatto 10 milioni di telespettatori, ormai non succede più qui in Italia, però giusto per farvi un esempio, e in realtà non è così, è una stima basata su una porzione di abitanti di questo paese. Quindi la storia è un po' complessa. Negli Stati Uniti invece c'è il sistema Nielsen, della Nielsen Company, e la vita e la continuità dei nostri show preferiti dipende proprio da questo sistema di rilevazione, quindi secondo me vale la pena capirlo. Allora, la Nielsen che cosa fa? Affida sempre dei meter ad un campione di famiglie, ad un campione di pubblico, anche un diario del telespettatore che serve per individuare le abitudini delle persone e di un determinato target. Questo sistema però viene usato particolarmente durante il periodo degli sweeps, ma ne parleremo più avanti. Allora, viene installato un meter in alcune case, in determinate famiglie, e trasmette i dati e le abitudini dei telespettatori al sistema Nielsen tutte le notti, e questo avviene negli Stati Uniti. E in particolare negli Stati Uniti dal 2005 la Nielsen registra anche i risultati dei DVR, quindi dei registratori. Negli Stati Uniti il più popolare era TiVo, ma adesso ce ne sono tantissimi, quindi quando qualcuno registra una serie TV o un film o qualsiasi cosa, quell'ascolto viene contato, ma non è importante quanto un risultato live. Quindi le registrazioni, le visioni postume non vengono prese tanto in considerazione dai network, perché i canali campano di pubblicità e registrando un programma puoi benissimo saltare le pubblicità. Tuttavia i risultati DVR, che sarebbero questi risultati postumi, quindi vi voglio fare un esempio pratico. Io questa sera non posso guardare Riverdale, allora decido di registrarlo. Quell'ascolto, quella registrazione non vale quanto qualcuno che se lo vede in diretta la sera, quindi che se lo vede live quando lo fanno sulla CW. Quindi contano di più gli ascolti live, perché i canali, i network, la broadcast television campa di pubblicità. Non so se stiamo entrando troppo nel tecnico in generale, ma per spiegarvi queste cose è necessario fare un po' questo percorso. Ad ogni modo, che cos'è il rating? Allora, negli Stati Uniti ci sono 114 milioni di case, di households, vale a dire le case in cui è presente un televisore, questa è una stima. E il Nielsen si misura due punteggi, il rating e lo share. Per definizione il rating è il pubblico di un particolare programma o di una particolare stazione in un periodo specifico di tempo espresso come percentuale di telespettatori. Invece lo share rappresenta i telespettatori di un particolare programma televisivo o un periodo di tempo espresso come percentuale della popolazione che sta guardando la TV in quel particolare momento. Adesso lo so che siete abbastanza confusi, ma a breve il tutto avrà più senso. Allora, i ratings negli USA vengono misurati secondo determinate fasce. La più importante è la 18-49, quindi quando noi vi diciamo Grey's Anatomy ha fatto 7 milioni di telespettatori ed ha avuto un punteggio 3.1, ha avuto 3.1 di rating nella fascia 18-49. 18-49 sarebbero gli anni, quindi quel determinato programma, Grey's Anatomy, ha avuto un totale di 7 milioni, ma nella fascia che va dagli anni 18 ai 49, quindi le persone che avevano 18, dai 18 ai 49 anni che l'hanno visto, erano in totale 3,1 milioni. Riverdale, ad esempio, che fa 0,2 di rating e dà di solito un ascolto di 1 milione di telespettatori, le persone che l'hanno visto sono 1 milione in totale. Invece, nella fascia 18-49, per il rating 18-49, solo 200.000 persone l'hanno visto. Quello 0,2 vale a dire 200.000 persone. E questa fascia 18-49 è la più importante perché è quella preferita dai pubblicitari. Quindi un programma vende tanto se va forte nella fascia 18-49. Quindi magari gli ascolti totali potrebbero essere anche 20 milioni, come una volta faceva in CIS, 20 milioni, però nella fascia 18-49 faceva 3 milioni. Aveva 3 di rating in pratica, perché era un programma visto da persone tra virgolette più adulte, no tra virgolette, proprio più adulte. Quindi un programma più attira i giovani, più ha un rating alto, e questa cosa è interessante secondo me. E di certo ultimamente la situazione è totalmente cambiata per quanto riguarda gli ascolti, nel senso che non ci sono più gli ascolti di una volta, non c'è più un Lost che ti faceva 23 milioni di telespettatori, Grey's Anatomy non farà mai più 37 milioni di telespettatori. Ora una serie per andare bene, se fa 6-7 milioni di telespettatori sulle Big Four, presto parleremo delle Big Four, di che cosa sono le Big Four, è una serie di successo. E invece se fa 1,2 milioni sulla CW è una serie di successo. The Vampire Diaries ad esempio faceva 3, 4, 5 milioni ai tempi d'oro, quindi per CW era una serie che aveva moltissimo successo. Adesso non ci sono più gli ascolti di una volta in generale su tutte le reti. Perché? Perché è entrato in gioco lo streaming, perché non so, insomma, ci sono tantissime persone che guardano le serie TV altrove, guardano le serie TV sui computer, sugli iPad, sull'iPhone. Io non guarderei mai una serie TV sull'iPhone, però in generale le persone fruiscono delle serie TV in altri modi. Intanto saluto Viviana, ciao. Sì, le prime stagioni di The Vampire Diaries facevano tantissimi ascolti, è vero, per CW ovviamente. Quindi dipende anche dal network su cui vai in onda, se sei una broadcast television o se sei un canale via cavo, anche lì cambiano le cose. Allora, ecco, a proposito di questo facciamo un attimo un'importante distinzione. Parliamo dei broadcast network, quindi le reti in chiaro. Per noi le reti in chiaro sono Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, che non vedo mai, Canale 5, Italia 1, La 7, insomma tutti quei canali free disponibili che trasmettono ovunque in Italia. Negli Stati Uniti i network principali, broadcast network, sono ABC, CBS, NBC, Fox e The CW, sono i 5 canali principali, e ABC, CBS, NBC e Fox vengono chiamate le Big Four. Prima ABC, CBS ed NBC erano le Big Three, sarebbero i canali più grandi, i canali che fanno più ascolti Quindi CW non sarà mai una Big 3 o una Big 4 perché non è proprio in quel range di ascolti, non farà mai gli ascolti che fa ABC, anche se alcune volte sta battendo anche i canali tipo NBC, ABC in alcune fasce orarie, particolarmente con The Flash. Insomma, sì, certo per CW, ovviamente Viviana, sì, The Vampire Diaries sarà un grande successo per The CW come lo è stato The Flash. Adesso i numeri sono calati per tutti, tristemente, sempre per quel motivo che vi dicevo, quindi per lo streaming, per il fatto che molte persone guardano le serie TV altrove e quindi nessuno si mette più sul divano a guardare una serie TV alle 21.00 o alle 22.00 perché la recuperano dopo col DVR, sulla CW app, sulle varie app di tutti i network. Quindi in America, negli Stati Uniti, ci sono 6 network principali. ABC è l'American Broadcast Company ed è di proprietà della Disney ed è conosciuta anche come The Alphabet Network, il network dell'alfabeto perché è ABC, capite l'antifona? ABC, che insomma è un network storico, va abbastanza bene negli ascolti anche se ultimamente sta subendo un po' di duri colpi. La serie che va meglio sicuramente è Grey's Anatomy, insomma, diciamo che in passato ha avuto delle hit importanti tipo Lost, Desperate Housewives, insomma è un network che sicuramente ha fatto la storia. Poi c'è la CBS, la Columbia Broadcasting System, ed è di proprietà della CBS, che vi svelo questo aneddoto, ha anche Showtime, CW e MTV. E CBS manda in onda un sacco di procedurali, quindi era la rete di CSI, è la rete di NCIS, polizieschi, procedurali, show del crimine, insomma questa roba qui in generale, e poi le comedy, Young Sheldon, The Big Bang Theory che adesso non c'è più, e CBS ultimamente ha subito un duro colpo negli ascolti. In teoria per tanti anni è stato il network più visto negli Stati Uniti, ma, e c'è un grosso ma, come vi spiegavo prima, nei ratings della fascia 18-49 non ha così successo perché è una rete vista da gente molto adulta, quindi oltre 49 anni. È un po' la Rai 1 degli Stati Uniti. Poi c'è la NBC, la National Broadcasting Company, anche conosciuta come The Peacock. Sì, è conosciuta come The Peacock, infatti Peacock sarà il servizio streaming della NBC, e, è riconosciuta come Peacock perché il logo di NBC ricorda un pavone, non so se ce l'avete in mente in questo momento. E ultimamente NBC va abbastanza bene grazie al franchise di Chicago, grazie a The Voice, e quindi grazie ad alcuni show che l'hanno aiutata a risorgere dalle proprie ceneri, perché dopo Friends, dopo l'addio di Friends e di altre serie storiche, NBC ha vissuto un vero periodo di crisi. Fox, cioè Fox, poi che è proprietà della Fox, la più giovane delle Big Four. Fox sta avendo una stagione ottima grazie a 911, grazie a The Resident, grazie a The Masked Singer, che è una competition che sta andando veramente bene, una reality competition in cui delle persone famose indossano delle maschere e cantano e tu devi indovinare di chi si tratta. È veramente carino, credo che arriverà anche in Italia. Quindi Fox sta avendo una bella stagione, ha iniziato bene anche con Prodigal Son e 911, che ha fatto il botto di ascolti ad inizio stagione, e la più giovane delle Big Four, come dicevo, è arrivata alla fine degli anni 80 e poi esplosa negli anni 90 con X-Files, con Beverly Hills 90210. E quindi adesso è considerato un network maggiore. E poi c'è la piccola The CW, che è nata dalla fusione di The WB, che era il canale di Gilmore Girls, Dawson Creek, Felicity, Heatherwood, Angel, Buffy, di un sacco di serie TV che abbiamo amato, insomma. E WB era della Warner Bros. E insieme a UPN, che è della Paramount, ora CBS. E la CW, perché viene chiamata CW? Perché la C, alcuni sento che spesso in Italia qui la chiamano la CV, cosa che mi fa rabbrividire un pochino. Comunque la C di CW viene da CBS, e la W, quindi la W, viene da Warner Bros., perché CW è per il 50% di CBS e per il 50% di Warner Bros. Quando si tratta di CW, come vi dicevo, gli ascolti sono molto più bassi rispetto agli altri network, rispetto alle Big Four, perché comunque è un canale minore, perché comunque non avrà mai insomma la reach che hanno le Big Four. E insomma, è un piccolino, un canale piccolino, che è un po' il nostro La 7, però è molto chiacchierato sui social perché le serie sono tanto calcolate sui social. E CW ha una determinata policy che poi che adesso esploreremo. Allora, quando si parla di ratings, bisogna parlare anche di syndication. Syndication, che cos'è la syndication? Vedete questo termine spesso in articoli, in dei pezzi di approfondimento. E i diritti di syndication, che sarebbe la possibilità di andare in replica su altri network per una serie TV, vengono venduti dopo un tot di episodi. In particolare dopo almeno 4 stagioni, con una bella media di 80 episodi, e questo permette ai network di guadagnare sulle serie ancora di più. Quindi, se una serie si trova alla sua terza stagione, vicino alla soglia dei 60 episodi, e quindi una quarta le assicurerebbe gli 80, il network ci pensa 50 volte in più prima di cancellarla, perché i network perdono i soldi della syndication. Vi faccio un esempio concreto. Adesso Dynasty è alla terza stagione, fa ascolti bassissimi e Netflix non lo sta mandando in onda. Cioè, no, scusate, non si dice mandare in onda per quanto riguarda Netflix, ma non è disponibile su Netflix in questo momento, nel resto del mondo, perché Netflix ha deciso così. Quest'anno sarà disponibile nel 2020 con la terza stagione. È la terza stagione, molti sono preoccupati per gli ascolti, molti sono preoccupati per questa questione di Netflix. Io vi direi di tranquillizzarvi perché per questa cosa che vi ho spiegato, perché anche se una serie sta andando male negli ascolti, ma si trova alla terza stagione, quindi vicino alla soglia degli 80 episodi, noi consideriamo sempre serie da 22 episodi a stagione, il network difficilmente cancellerà quella serie perché poi ci guadagna. Se la serie va in syndication, quindi se altri network, via cavo, o comunque network, di affiliate diverse, comprano le repliche di quella serie, il network ci guadagna. Quindi andare in syndication è una cosa bella per le serie TV. Le serie TV che vanno meglio in syndication sono le comedy. Quindi per i drammi è un po' più difficile andare in syndication. Bisogna anche considerare degli aspetti relativi all'azienda. Spesso, come nel caso di The CW, entrano in gioco delle vere e proprie politiche aziendali. Siccome CW, per esempio, è proprietà della CBS per il 50%, ma anche di Warner Bros. Per l'altro 50%, la CBS deve avere qualche serie sul network e Warner Bros. Deve avere qualche serie sul network. Quindi un po' ci deve essere un buon bilanciamento Dynasty SBS. E quindi immaginiamo che resterà ancora un po' sul network. E spesso mi chiedete anche degli sweeps. Che cosa sono gli sweeps? Sempre relativi ai ratings, gli sweeps sono quei periodi della stagione in cui le famiglie che fanno parte del sistema Nielsen, quelle che hanno il meter, tengono un diario delle abitudini, e in questo periodo vengono decise le rate dell'advertising da parte dei pubblicitari. Quindi è un periodo molto importante per i network, e quando i pubblicitari decidono quanto dare ad un canale per uno spazio pubblicitario all'interno di una serie. Quindi ecco perché i grandi colpi di scena, le rivelazioni, le morti, i baci avvengono sempre durante il periodo degli sweeps, quindi verso novembre o verso maggio, se ci fate caso è così. Poi ci sono gli sweeps minori di febbraio e di luglio, ma quelli importanti sono di maggio e novembre. Per quanto riguarda gli ascolti della TV via cavo, oggi mi sento molto professore. Ovviamente i canali via cavo si accontentano di ascolti minori, soprattutto i canali premium, perché bisogna fare la differenza tra premium cable e basic cable. Quindi basic cable sono i canali free sulla TV via cavo, i canali gratis tipo Freeform, tipo AMC, e poi ci sono i canali premium, quindi quelli per cui una persona decide di pagare, decide di abbonarsi, quindi tipo HBO o The FX. È per questo che ad esempio Game of Thrones non ha pubblicità su HBO, perché HBO è coperta dagli abbonamenti. Su HBO non vedrete pubblicità durante una serie TV. Invece le altre serie devono per forza di cose avere le pubblicità, perché insomma hanno bisogno di guadagnare, guadagnano principalmente dall'advertising. Un'altra domanda che mi viene fatta spesso è: che cosa significa 8/7C9/8C, quelle cose che vedete nei poster o nei promo? Sarebbe, in realtà si dice 8-7 central, 9-8 central, 10-9 central. Non è banalmente che l'orario di messa in onda rispetto alle fasce orarie degli Stati Uniti. Quindi se un programma andrà in onda alle 8-7 central, quindi 8/7 e la piccola C, significa che andrà in onda alle 20 nella zona est degli Stati Uniti. E gli Stati Uniti hanno varie time zone, quindi c'è l'East Coast, la centrale, montagne, West Coast, Alaska e Hawaii. Quando parliamo di 8-7 central vuol dire che uno show andrà in onda alle 20 sull'East Coast, mentre andrà in onda alle 19 sulla zona centrale. Quindi se avete presente la geografia degli Stati Uniti, un programma che inizia alle 8-7 central andrà in onda alle 20 a New York e alle 19 a Chicago. E comunque negli Stati Uniti, per esperienza personale, tra New York ed LA ci sono 3 ore di fuso, quindi comunque lo show inizierà alle 20 di LA. Questa è una cosa, un'altra cosa che mi chiedono spesso: se uno show deve iniziare alle 8 a New York, inizia alle 8 a New York, alle 8 di sera. A Los Angeles non inizia 3 ore prima, ma aspettano le 8 di Los Angeles. Avete capito che cosa voglio dire? Solo per le cose in diretta, quindi che ne so, per gli Oscar, per le partite, per gli Emmy, per i Grammy, non rispettano questa cosa, nel senso che se inizia alle 9 a New York, inizia alle 6 a Los Angeles un programma. Ok, abbiamo fatto un bel po' di scuola sui ratings, e vi avevo promesso anche di spiegarvi un pochino come funziona la creazione di una serie, quindi dall'ideazione di un episodio fino al risultato finale. Allora, e dobbiamo iniziare da una cosa importante: dobbiamo sfatare un mito. Una serie TV non è mai scritta solo da uno sceneggiatore. Infatti, ad una serie collaborano più scrittori, quindi quando diamo la colpa ad una plec per quello che è successo in The Vampire Diaries, non è sempre colpa sua, poverino, quando diamo la colpa a Marlene King, a J.J. Abrams, eccetera, eccetera. Eccetera, eccetera. Mi spiego meglio. C'è chi prende le decisioni, quindi lo showrunner, il capo di una serie TV, il capo di una stanza degli scrittori. Per The Vampire Diaries era Julie Black, per Pretty Little Liars era Marlene King, per Grey's Anatomy adesso è Chris Tavernoff, ma prima c'era Shonda, anche se sono convinto che Shonda possa ancora prendere decisioni importanti per Grey's Anatomy, quindi la parola finale è sicuramente la sua, e poi c'è un gruppo, un team di scrittori. Quindi, che cosa succede? Gli scrittori danno le loro idee, quindi si fa un brainstorming iniziale prima di scrivere un episodio, prima di scrivere una stagione, e gli scrittori si uniscono in una stanza chiamata Writer's Room e discutono in generale di ciò che succederà nel corso di tutta la stagione, le morti, i baci, chi sopravviverà. Di solito c'è sempre qualcosa che viene cambiato in corso d'opera, ma le decisioni importanti vengono prese all'inizio della stagione televisiva. Si fa un brainstorming generale. Vi faccio un esempio molto pratico, tanto per ritornare ai miei rewatch. Durante l'estate del 1999, gli scrittori di Dawson Creek, insomma, erano in bilico, erano alla deriva, non avevano idee per la terza stagione. Questo poteva portare, contando anche gli ascolti in calo, alla cancellazione. Ma Paul Stupin, che era uno degli scrittori di Dawson Creek, ebbe l'idea geniale, pesi che bacia Joy. Quindi ancora dovevano scrivere la 3x01, ancora dovevano scrivere la premiere della terza stagione, il bacio è avvenuto nella 3x17, questo per farvi capire quanto prima molti autori si preparano ad una stagione televisiva. Tu devi avere tutta la stagione mappata come showrunner, o almeno i primi 10 episodi e poi i successivi 10 dopo. Quindi, mentre un autore scrive l'episodio 9 di una stagione, stanno girando il primo, o stanno girando il secondo, no, il primo è in post-produzione, il secondo lo stanno girando. Insomma, come scrittore devi portarti avanti, perché il ritmo per girare un episodio è molto serrato, è di una settimana, massimo 10 giorni, perché tu devi andare a produrre 13/18, e ormai non li fanno più, però 22 episodi a stagione, quindi una settimana di riprese. Un bel po' per scrivere, un bel po' per mandare il tutto in post-produzione, per scegliere le musiche, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda il processo di scrittura di un episodio solitamente è diviso in atti, quindi c'è Act 1, Act 2 e Act 3. Tre atti, come nei film, e c'è un teaser. Il teaser sarebbe quello che viene prima della sigla. Ormai non le fanno più le sigle di una volta, però una volta c'erano le bellissime sigle. E, insomma, l'episodio viene diviso in vari atti e tu devi invogliare lo spettatore a restare dopo il teaser. Quindi solitamente il teaser deve essere stuzzicante o introdurre ciò che vedremo nell'episodio. Spesso un episodio deve terminare con un colpo di scena, un cliffhanger, per portare lo spettatore a tornare la settimana successiva. Poi, solitamente, un episodio è diviso anche in altre tre parti, in tre storie diverse. Storie A, cioè storia A, la principale, storia B, la secondaria, e la storia C, che spesso è slegata dalle prime due e che serve dare spazio ad attori che vengono comunque pagati per un determinato episodio ma non hanno particolare rilevanza nello stesso. Insomma, una storyline principale, una secondaria e una di contorno. E questo processo di teaser, act 1, act 2, act 3, story A, story B e story C viene chiamato boarding. E lo script, inoltre, la sceneggiatura di un episodio deve essere revisionata tantissime volte. E spesso ci sono dei cambiamenti o delle correzioni in corso d'opera. E anzi, alcune volte addirittura non vengono fornite alcune pagine di sceneggiatura per evitare che i colpi di scena e i cliffhanger vengano spoilerati. Ad esempio, il finale di Lost fu stampato su una carta rossa che non poteva essere fotocopiata. E questa è una cosa fighissima. Viviana, potrei fare la puntata con te stasera. Mi ero letta una marea di cose qualche anno fa su queste cose. Mi fa piacere perché a me pi piacciono tanto queste cose. So che ad alcuni non gliene frega niente, però da appassionato di serie TV è una cosa che mi è sempre piaciuta. Andare a fondo, andare a cercare i trivia o magari la costruzione di tutto questo mondo come avviene. Secondo me è una bella cosa. Comunque, quando tu vai a scrivere un episodio, devi avere in mente delle cose. Uno scrittore, infatti, può essere limitato in base al network sul quale una serie va in onda. Ad esempio, sulla TV via cavo, su Showtime, HBO, Cinemax, AMC, FX, lo scrittore ha piena libertà di inserire parolacce, volgarità, nudità, sesso, droghe, qualsiasi cosa, ma anche su Netflix. Mentre sulla broadcast television, quindi ABC, CBS, NBC, Fox e CW, ci sono delle restrizioni: non puoi fare determinate cose, non puoi mostrare troppo, non puoi dire troppe parolacce. E quindi il tuo script deve essere in linea con certe regole. Ad esempio, vi do questo aneddoto, vi regalo questa chicca. Ai tempi WB non permetteva l'uso di determinate parolacce o di determinate immagini. Ad esempio, non so se ricordate un episodio della seconda stagione di Dawson Creek. Torniamo a Dawson Creek perché sto facendo il rewatch, ma mi è venuta in mente questa cosa. Praticamente Jen fa sesso con il ragazzo che era interpretato da Max di Roswell. Adesso non ricordo il nome del suddetto ragazzo. Non fanno vedere la scena, ovviamente, però mostrano la cartina del preservativo strappata. Quindi, sì, Jen ha potuto fare sesso, ma WB ha dovuto mostrare che è stata insomma intelligente, ha preso una precauzione. E quindi una volta funzionava così. Un altro aneddoto, ad esempio, che Delia di Everwood disse una parolaccia in un episodio e il network decise di silenziare quella parolaccia, una parolaccia anche molto banale, tipo cacchio, una cosa del genere. Non era neanche una vera parolaccia, ma un'esclamazione molto forte. WB decise di oscurare quella cosa. Viviana, beh, anche in Lucifer tante cose su Fox non le potevano fare. Beh, sono le restrizioni di un broadcast network, quindi se vai su un servizio streaming o se vai sulla TV via cavo hai sicuramente più possibilità di fare cose più spinte, il che certe volte è un bene, il che certe volte altre volte non è un bene. Insomma, abbiamo fatto una bella lezione scolastica sulle serie TV ed è molto divertente, ma io ho promesso anche di rispondere alle domande che mi avete fatto su Instagram e andiamo subito a recuperarle. Ok. Sandra, che ne pensi di tutti questi cambi di Crystal in Dynasty? Penso che siano divertenti, ma che in realtà confondano lo spettatore, nel senso che sì, ormai è diventata assurda la situazione, però gli autori ci giocano bene. Non so se avete visto il primo episodio della terza stagione, ma hanno fatto qualche battuta al riguardo e la cosa è stata molto divertente. Emma, pensi ci sarà mai una vera e propria riconciliazione tra Nina e Ian? Ma dipende cosa intendi, se intendi che ridiventeranno mai amici o se scoccherà di nuovo la scintilla. C'è sempre un po' di Atlanta Nostra quando ci sono io coinvolto, sempre un po', sempre un po' di Ian e Nina quando sono io che parlo. Comunque va bene così. Io direi che una riconciliazione no, non credo sia possibile in questo momento, almeno a livello romantico, perché Ian è felicemente sposato, ha una figlia, questo va rispettato, e quindi non possiamo iniziare a dire oddio, i Ian devono tornare insieme o cose del genere, perché comunque Ian a questa situazione va rispettata ed è felice così, quindi insomma siamo felici tutti in questo caso. E io non credo che siano neanche amici, onestamente, nonostante loro due dicano siamo amici, siamo amichetti, non lo credo, non ci credo, non ci ho mai creduto, ma soprattutto anche perché, insomma, secondo me si sono lasciati un po' malino. Non li ho mai visti uniti, molto uniti dopo il break-up. E quindi, secondo me, non ci sarà possibilità di riconciliazione. Per quanto riguarda l'amicizia, chi lo sa, forse in futuro, quando saranno vecchi o quando faranno il revival di The Vampire Diaries, dovranno per forza ritrovarsi. Ma io anche nei post social di Ian vedo Ian distaccato completamente da Nina, anche quando ha fatto il tributo per i 10 anni di The Vampire Diaries. Nina è stata carina, è stata dolce, l'ho attaccato. Lui invece proprio zero nisba, si vuole distanziare. Secondo me anche la moglie vuole farlo distanziare da tutto questo. E contenti loro, insomma. Siamo contenti tutti. Stefania, invece in Italia si vedono nudità e parolacce anche sulla TV via cavo, tranquillamente su Rai e Mediaset. Ah, non solo sulla TV in chiaro, tranquillamente su Rai e Mediaset. Sì, è vero, in Italia siamo un po' meno non bigotti, però un po' meno restrittivi su queste cose. Viviana, non ti prego, il ritorno di The Vampire Diaries, no, dai. Ah, ma secondo me prima o poi succederà, dai. È inevitabile, tutte le serie TV ritornano. Luisa, come stai? Ugo, invece, prossimi progetti? Ah, ma che bella questa domanda. Sto bene, Luisa, grazie. Mi fa sempre piacere questa domanda. È bella questa domanda, come stai? È sottovalutata come domanda. Ugo sta benissimo, anzi, prima ha anche abbaiato, non so se lo avete sentito. Ogni volta che faccio il podcast abbaia. Prossimi progetti? Ho un bel po' di cose in ballo, in particolare due cose a cui tengo molto, ma ve ne parlerò sicuramente. Bionda disordinata, mi piace questo nickname. Cosa ne pensi di The Man in the High Castle? Mi piace tantissimo, penso che sia uno dei migliori original di Amazon, di Prime Video. Veronica, il tuo pensiero su Mickey Milkovich? Adoro Mickey Milkovich, è il mio personaggio preferito di Shameless. Penso che sia il personaggio meglio scritto della serie insieme a Fiona e ha un character development incredibile, non vedo l'ora di vedere la stagione 10. Tra l'altro ho appena scoperto che l'ultimo episodio della stagione 10 si chiamerà Kallavich. E in molti, spoiler alert, pensano che ci sarà il matrimonio tra i due. Ah, ecco, questa è una domanda che mi hanno fatto in tantissime persone. Dove trovate il Book of Shadow, il libro delle ombre che vi ho fatto vedere nelle stories di Instagram? Poi ci farò un post su Instagram comunque, vi ho fatto vedere anche su Facebook. Dove l'ho trovato? L'ho trovato su Amazon USA. Quello è in realtà il cofanetto deluxe limited edition di tutta la serie di Charmed di Streghe. Contiene tutti i DVD della serie, poi vi farò vedere nel dettaglio, e ci sono le pagine del Libro delle Ombre, un vero e proprio Libro delle Ombre fatto benissimo, quando lo tocchi ti senti veramente uno delle Halliwell, è meraviglioso, penso sia uno dei cofanetti più belli che io abbia mai avuto, A me piace collezionarli tanto, quindi costa un bel po', vi avverto, ed è del 2008 il cofanetto, questa Deluxe Edition, quindi è abbastanza introvabile. Se lo volete vi consiglio di andare su Amazon USA, di cercare la versione giusta, perché ci sono varie versioni della serie completa di streghe, di prendere questa Book of Shadows. Comunque, se avete difficoltà e le volete prendere, contattatemi, vi aiuto io, vi indico il link giusto senza problemi. Rosy, cosa ne pensi di Queer as Folk USA? Ah, mi è piaciuta tantissimo Queer as Folk. Bella, bella, importante. Veramente una bella serie. Checca, cosa ne pensi di Peaky Blinders? Devo ancora vedere. Sono indietro con Peaky Blinders, però mi è sempre piaciuta generalmente. Jokatri, spero di dirlo bene. Cosa pensi di Watchmen, la nuova serie TV firmata HBO? Allora, cosa penso di Watchmen? Volevo scriverci un pezzo in realtà, volevo approfondire questa questione. È bello. Watchmen è fatto veramente bene, ma io ho sempre avuto fiducia in chi c'è dietro Watchmen dai tempi di Lost. Devo dire però che è un po' ostile nei confronti di chi non conosce il source material, quindi il materiale di partenza, la fonte. Quindi, se non sei un fan di Watchmen, è un po' difficile cogliere determinate cose, però è assolutamente un pilot, è stato un pilot assolutamente godibile. Ellen Tin, Marco, perché quest'anno è stato l'anno dei reboot? Secondo te questo filone continuerà? Immagino di sì, anche se incredibilmente non tutti funzionano. Quanti reboot hanno funzionato veramente? Quanti revival e reboot hanno funzionato? Alcuni dei revival che ci sono stati hanno rovinato le serie. Mi hanno fatto pentire di aver voluto un revival. Quindi non so, ho ancora molti pensieri contrastanti riguardo i revival in generale. Aurora, come hai iniziato? È una domanda che mi è stata fatta proprio questa settimana, mi sa, avevo risposto anche, ma rispondo tranquillamente di nuovo. Come hai iniziato a fare quello che faccio? Credo che sia questo il sottotesto. Niente ragazzi, la risposta è semplice, volevo parlare di serie TV. Tutte le persone che conoscevo magari guardavano qualche serie, ma non erano appassionati come me. Non c'era ancora la mania delle serie TV, nel senso che non erano popolari come lo sono oggi, non erano mainstream come lo sono oggi. Quindi mi sono aperto un blog, ho iniziato a scrivere, poi è arrivato True Blood, ho iniziato a commentare True Blood, poi è arrivato The Vampire Diaries, ho iniziato a commentare The Vampire Diaries, mi hanno notato, mi hanno fatto scrivere su The Vampire Diaries Italia, ho iniziato ad avere tanti lettori, ma anche con True Blood avevo già tanti lettori e oggi faccio quello che faccio per questo motivo, perché insomma ho iniziato a commentare Suki ed Elena Gilbert, ma già prima, quando avevo 16 anni, avevo un blog di serie TV e mi presero in un sito abbastanza importante, poi da lì è stata tutta, insomma, una scalata verso oggi. Faccio quello che faccio e mi piace tantissimo, sto benissimo e sono felice di lavorare con una mia passione. Stefania, caro Luigi, non tocchiamo il tasto Veronica Mars perché sono nerissima. Ah, anch'io sono nerissimo per Veronica Mars. In effetti ho ancora difficoltà a parlarne e non ho detto completamente la mia, cioè avevo detto qualcosa, poi ho pensato no, devo approfondire questa cosa, non voglio farci un semplice post su Facebook. Sono amareggiato da Veronica Mars, sono amareggiato da Rob Thomas, quindi non so, penso che ne parleremo presto perché è passato un po' di tempo, quindi possiamo finalmente, secondo me, toglierci questo sassolino dalla scarpa. Sicuramente in uno dei prossimi episodi ne riparleremo. Viviana, True Blood, ti seguo da lì. Ah, che bei tempi, i bei vecchi tempi di True Blood. Tim Merrick contro Team Bill. Allora, tralasciando queste domande, vi ringrazio per avermele fatte, purtroppo non posso rispondere a tutti, ma siete sempre preziosi e magari vi risponderò in privato. Per il resto, vi ho promesso di consigliarvi altre due serie. La prima e la seconda stagione di Castle Rock. Perché la considero una nuova serie? Perché in realtà è una serie antologica, quindi se non avete visto la prima stagione non fa niente, potete tranquillamente vedere la seconda. Ha debuttato c'è Lizzie Kaplan di Masters of Sex ed interpreta Annie di Misery, il personaggio interpretato da Katie Bates nel film, dal romanzo di Stephen King. Lei bravissima, meravigliosa, la storia è interessante, è una storia di origini, quindi se vi piace King, se vi piace il mistero, se vi piace un po' quella creepiness, amerete questo inizio di seconda stagione di Castle Rock, iniziatela, fatevi questo favore. L'altra serie che vi dicevo assomiglia un po', sì, un po' a Dawson Creek, un po' a tutti i teen drama di una volta, è Looking for Alaska. Looking for Alaska, che è una serie di Hulu, e cioè, ci sono le vecchie colonne sonore di OC, quindi mi hanno portato un po' ai vecchi tempi. È stato veramente bellissimo guardare i primi episodi. Inoltre c'è un tizio che somiglia incredibilmente a Chad Michael Murray, quindi, quindi c'è anche un po' di One Tree Hill. E c'è una delle protagoniste di The Society. E ovviamente conoscerete il romanzo di John Green, è uscito 13 anni fa, e mi ricorda un po' sì, anche perché il creatore è Josh Schwartz. Non dovrebbe avere una seconda stagione, credo che sia una serie limitata, però mi ha dato, non so, un senso di vecchi teen drama. Sono tornato un po' ai vecchi tempi di One Tree Hill, Dawson Creek, di OC. Ormai non li fanno più i teen drama così, no? Ormai abbiamo Riverdale. Ormai abbiamo Riverdale, quindi rivedere, riprovare quelle sensazioni da vecchio teen drama è bellissimo. Looking for Alaska, ve lo consiglio davvero, iniziatelo. Io sono il vostro spacciatore ufficiale di serie TV, quindi datemi retta. Detto questo, si sono fatte le 18:51, abbiamo parlato per 51 minuti di serie TV, è sempre un piacere. Io vi do appuntamento al prossimo giovedì, ringrazio tutti voi, è stato veramente bello fare questa piccola lezione e parlare di serie TV. Vi svelerò l'argomento della prossima settimana molto presto, sicuramente amerete, perché è un episodio che voglio fare da un bel po'. Viviana, fai vedere il bene il libro delle ombre, ve lo farò vedere, ve lo prometto, farò dei post più dettagliati. Ciao, grazie per essere stati con me e l'appuntamento è per giovedì prossimo con Serial Chiller.